Siamo invitati oggi a essere viaggiatori leggeri, a toglierci tutte le zavorre e le croste che portiamo inevitabilmente dentro la nostra storia, ed è per questo che all'inizio della nostra Eucaristia proviamo a gettare sul Signore il nostro affanno, perché Lui ci dà sostegno e ci incoraggia nella strada.
Io mi sono fermata su due cose che sono tipiche insomma, solo di Marco, ma ce ne sono qui anche altre. E però il fatto che rimanda due a due, e questa cosa, insomma, che quindi non un gruppo, non uno da solo. Altre volte abbiamo ricordato il passo del Coelet in cui dice molto che è bene essere in due e non da solo, perché dice anche che hanno un migliore compenso alla fatica, che si possono aiutare a vicenda per quello che può succedere. Pensavo molto al fatto di imparare a volersi bene, come Gesù ci dice, a imparare a camminare insieme e a condividere anche tutto, insomma, mi sembrava importante. E mi veniva da ricordare che poi quando noi siamo andati via, Africa, Gerusalemme, nella normalità siamo andati sempre a due, diciamo, quindi un po' come appunto lui, il Signore dice qua. E l'altra cosa è l'ultima, insomma, le ultime parole quando dice che ungevano con olio molti infermi, e anche perché Gesù non l'ha detto, diciamo, esplicitamente. Allora ho pensato molto all'unzione che in tutta la scrittura è per i re, per i profeti, e ho pensato in modo particolare a Gesù e all'unzione che si fa di lui alla sua morte. E, no, prima veramente, prima ancora in previsione, insomma, sia Luca ne parla, sia Giovanni, di questa unzione da parte di una donna che appunto l'ha fatto mentre chi l'ha accolto non ha provveduto neanche a un segno di questo tipo. E poi mi è sembrato insomma importante, pensando appunto dopo anche per la sua quindi passione e morte, e quindi che questo fosse un segno molto importante, che desse già il segno della vita nuova che il Signore poi dona. E poi lo riprende Giacomo semplicemente dicendo chi è malato, chiami i presbiteri che preghino su di lui. E dopo averlo unto nel nome del Signore.
Mi è sembrato interessante questo invito a rimanere nelle case che si vanno a visitare e quindi un rapporto non saltuario, non superficiale, non di passaggio con le case, con le persone, ma un rapporto profondo che porta a rimanere, sappiamo che rimanere si può anche tradurre dimorare e quindi quasi uno stabilirsi in una casa. Ci sono diversi esempi di questo, che abbiamo appena letti alcuni nei racconti degli Atti degli Apostoli, soprattutto quelli che riguardano Paolo, il fatto che addirittura non c'è solo quando lui viene ospitato da Aquila e Priscilla, una coabitazione, addirittura una collaborazione nel lavoro, fanno lo stesso lavoro, quindi proprio un segnale di una vita stabile insieme. ma non so se possa avere una corrispondenza. Comunque questo mandare i 12 a 2, come dice al versetto 7, a me ha fatto venire in mente la Genesi, quando il Signore, dopo la creazione, dice: non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. E allora plasma il suolo e comincia a riempire la terra di animali, uccelli nel cielo, e poi crea la donna, insomma. Punto. L'ho legato a questa esigenza che Dio vede che l'uomo non sia solo e che abbia bisogno di un aiuto, e quindi ho legato a questo il fatto che vengano mandati non da soli ma a due amici.
Ma è questa parola evangelica di Marco oggi è stata preziosa anche in riferimento alla nostra storia, alle nostre vicende, al fatto che se si è andati in un posto si può andare via solo quando si è sicuri che qualcun altro sopraggiunga o rimanga. E sento che oggi il desiderio più grande che almeno visita il mio cuore è di chiedere al Signore la grazia che non manchi mai nella nostra vita fraterna e quindi anche nel compito di ciascuno di noi la certezza di questo primato dell'annuncio evangelico. E questo non può mancare proprio. E quindi deve essere, mi sembra, una cosa ininterrotta, sempre custodita, sempre con l'uguale finalità che è la salvezza. E quindi la cosa da domandare oggi al Signore è che non ci sia mai un'interruzione di queste generazioni dell'annuncio, ma che sempre possiamo gustare e vedere come è buono il Signore e una certa continuità anche del suo annuncio. In questi ultimi mesi ci sono state anche confronti, domande e anche annunci preziosi di questo annuncio assoluto e continuo del Vangelo. La grazia che dobbiamo domandare è proprio questa. Ci sono adesso dei risvegli anche per chiedersi se non ci si dovrebbe orientare per una lettura continua, una proclamazione continua della parola. Certamente sarebbe preziosa, e per quello che noi abbiamo ricevuto per me oggi è ancora occasione di grande ringraziamento. Il fatto anche che facciamo un po' festa a Francesco e la messa è... Sì, ma la messa però è presieduta da chi è festeggiato, il nostro Giobba. E quindi la domanda, ecco, che possiamo continuare in una dolce e fedele continuità nell'ascolto della parola tutti i giorni della nostra vita. Anche abbiamo degli ospiti qui importanti, che questa sera ci suoneranno le campane, ho saputo, ma che appunto ci sono stati presentati come persone chiamate alla stessa passione per il Vangelo e quindi allo stesso desiderio di essere partecipi di una parola che di tempo in tempo, di luogo in luogo, di generazione in generazione deve continuamente essere rinnovato.
Mi è piaciuto quando il Signore dice che non devono prendere niente con sé se non un bastone, cioè per il viaggio non devono avere niente perché troveranno chi li ospita, il mangiare, eccetera, ma quel bastone devono averlo, ma non devono averlo a casa, devono averlo con sé durante il viaggio. E mi piace perché è un ammonimento a non essere dei faciloni, insomma, perché il viaggio è stanca e quindi quel bastone è importante per riposare, per farlo. Ma poi il viaggio è anche pericoloso, possono esserci dei pericoli e quindi questo bastone è proprio come il pastore che prende il bastone per difendersi dai lupi, per difendersi dai lupi, ecco. Questo lo dico perché è una metafora della nostra vita, quel viaggio, è pericoloso. Siamo dentro tanti idoli che ci attirano da una parte e dall'altra, tante sicurezze false che noi abbiamo, ecco. E questo bastone, che poi è un luogo di riposo, ma è anche poi la croce del Signore, ecco. Quindi averlo con sé, perché altrimenti non riusciamo a salvarci da soli, ecco. Dobbiamo avere con sé questo bastone che è il fratello che c'è vicino, magari che è il Signore Gesù, la sua croce, ecco, ma non possiamo essere da soli, perché altrimenti quei demoni ci vincono, ecco. Non è che possiamo andare avanti così, tanto vinciamo questi demoni che sono più forti di noi.
In continuità con questo che ha detto Beppe, a me ha colpito che ieri avevamo visto che Gesù era disprezzato nella sua patria e aveva guarito pochi infermi, e oggi invece i 12 dice che guariscono molti demoni, ungevano con olio molti malati e li guarivano. Quindi anche Gesù ha bisogno dei suoi apostoli, dei suoi discepoli. Sembra quasi che sia un lavoro di gruppo, un lavoro di famiglia proprio, l'annuncio del Vangelo. Che Gesù non è lasciato da solo, e questi vanno. Addirittura nel parallelo, però, quando in Luca vengono mandati 72, sempre con le stesse modalità, dice che vengono mandati nei villaggi dove dopo precedevano Gesù, che dopo andava lì. E quindi è un lavoro comune che viene fatto dell'annuncio del Vangelo e anche della guarigione degli ammalati.
Anche nel testo di oggi mi sembra che si prospetti la possibilità che qualcosa non funzioni bene. Ieri avevamo visto che se non c'era la fede, ma c'era la diffidenza, la chiusura, insomma, Gesù non riusciva a compiere l'opera di salvezza e di sanazione, e oggi si mette nell'ipotesi che questo possa succedere, perché appunto dice che se non vi accolgono, non vi ascoltano, ci se ne deve andare. Ecco, questo scuotere la polvere, non so se abbia un significato particolare, non lo so, non lo conosco, insomma, però mi sembra che l'insegnamento non sia di andarsene senza fare nessun gesto. C'è quasi a voler sottolineare che però, insomma, il rifiuto è grave e produce qualche conseguenza. E ho provato a vedere l'unico passo che mi è sembrato utile a capire una situazione simile è negli Atti, e quando Paolo dice che comincia a dedicarsi tutto alla parola, testimoniandolo davanti a Giuseppe, Gesù e Cristo, ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli scuotendosi le vesti, qui si scuote le vesti, insomma, non la polvere sotto i piedi, però disse: il vostro sangue ricada sul vostro capo, io sono innocente, d'ora in poi me ne andrò dai pagani. Ecco, non so se sia un passo parallelo effettivamente opportuno, però e mi pare di capire che si voglia sottolineare il fatto che non è che insomma non sia successo niente, se succederà va bene, allora però si sappia che si perde una grande opportunità, una grande possibilità e che altri beneficeranno di questo annuncio, di questa presenza.
E tanto è stato detto e penso quindi di aggiungere, magari anche di ripetermi in alcune cose che mi sembrano, che sono sembrate belle, importanti, che così ho pensato riguardo a questi versetti. Eh sì, certamente questa cosa che c'è una specie di attenzione di Gesù, mi sembra, non tanto al delegare, quanto a fare sì che i suoi discepoli compiano la stessa cosa che è venuto a fare lui, bellissimo, no? Quasi anche a evidenziare e a mettere sull'attenzione anche riguardo a un certo culto della personalità che è evitato, e così il fatto anche appunto di mandarli a due, perché non è uno da solo, ma è insieme. E che riguardo a questo, la prima cosa è che mi è venuta dalla prima alleanza, ho pensato a Mosè e ad Aronne, che sono stati mandati insieme a compiere proprio l'opera di predicazione della conversione del cuore del faraone e degli egiziani. Sono stati mandati a quello, certo per essere lasciati andare dalla schiavitù, ma la missione era quella di convertire il faraone dal suo cuore indurito. La seconda cosa che mi viene da pensare, mi viene dall'esperienza, ed è riguardo appunto a questo viaggiare senza nulla e a spogliarsi praticamente di tutto, ecco. Mi viene dalle telefonate che faccio con la mia mamma, che cerco di chiamare almeno due volte al giorno, e nelle quali si evidenzia la sua progressiva, il suo progressivo svalvolamento, e quindi il suo dire cose delle volte, anche la fare fatica a parlare in italiano, non trovare la connessione tra le frasi, tra le parole, segno di un decadimento, di una... E però mi sembra appunto, anche per quelle cose che escono, che lei mi dice, alla fine noto sempre appunto in questo segno di piccolezze, di progressiva piccolezza e spogliazione, ecco, un invito appunto alla conversione mia e al diventare appunto nella direzione della piccolezza. E quindi credo che essere mandati così, senza nulla, è proprio in quel segno di dimostrarsi così come si è, anche appunto in questa condizione che colpisce anche tanti di noi nell'età avanzata, appunto della perdita di quelle che possiamo pensare le nostre capacità cognitive, e che istintivamente ci fa venire una grande angoscia. E la terza cosa che mi sembra giusto dire oggi è che questo messaggio che loro vanno a predicare, a portare, della conversione, è per tutti, non c'è nessuno escluso, e tutti abbiamo bisogno di conversione, non vengono mandati a predicare ai cattivi o a quelli che si comportano male, ma è proprio nessuno escluso. Ed è bellissimo appunto che questa parola, come dicono anche i salmi, non lascia niente non esclude nulla, non esclude nessuno, il suo corso appunto come il sole arriva in ogni angolo della terra, anche il più buio. Quindi di questo penso che dobbiamo ringraziare, proprio perché ogni giorno appunto ci è mandata questa parola, perché finalmente possiamo convertirci.